Io ero l'addetto alle comunicazioni. Grandissima responsabilità. Non è che io mi sentivo chissà che cosa. Io ero un membro dell'equipaggio che aveva un certo compito. Era quello il compito, no? Per me certamente era più importante, no? Specialmente quando bussavano alla mia porta comandanti, ufficiali di rotta, tutti, perché non sapevano dove stavano. Capitava, no? A me, ufficiale marconista, dicevano: Marconi, guardi, non dico che ci siamo persi, ma per problemi meteorologici non sappiamo dove siamo. Se può fare un rilevamento radiogoniometrico per vedere un po' dove siamo. Cioè, quindi non è che sapevo l'importanza del mestiere, no?
Questa è la voce di Lino Pappalardo, marconista, con oltre 20 anni di esperienza a bordo di navi mercantili e dietro i tasti di Roma Radio, la più importante stazione radio costiera italiana.
All'inizio io desideravo fare il comandante, fare l'istituto nautico e quindi istituto tecnico nautico, ma non c'era possibilità per me perché sono miope. E dato che il libretto di prima categoria per quanto riguarda l'ufficiale di coperta non contemplava un visus così basso come quello mio, dovevo scegliere di andare in macchina, cioè fare macchinista, e sinceramente non mi andava. E ero rimasto deluso molto, quindi un sogno che era infranto, perché mio padre era un marittimo, i miei familiari da parte di mio padre tutti per il mare, ma certamente non volevo cominciare a fare il mozzo, no? Poi mia madre ha visto una pubblicità su un autobus, era il 36, quello che da Montesagro, Roma, andava a Termini, dove c'era una scuola per marconisti di bordo. Me ne parlò, a me la radio è sempre piaciuta, tanto che io quando da bambino ascoltavo già Roma Radio, in fonia naturalmente, perché la grafia per me era una cosa impossibile, e da lì ho cominciato a frequentare quel corso, in via Palestro 49, a Roma sempre. Un corso molto complicato perché era a pagamento e tutti quelli che andavano lì non avevano certamente voglia di spendere tanto, non volevano soltanto raggiungere. Infatti il motto che io ho, l'ho letto proprio sulla scuola, proprio nell'aula della mia classe, c'era scritto: se insisti e resisti, raggiungi e conquisti. Perché era tosto, era veramente duro, non per le materie, ma perché l'istruttore, il direttore della scuola, esigeva moltissimo sia nella manipolazione, nella trasmissione che nella ricezione. E poi tutte le altre materie, insomma. Da lì è nato questo fatto che sono diventato marconista.
Io sono nato nel 1935. Nel 1947, a guerra finita da 2 anni neanche, mia madre era portalettere qua nella cittadina della riviera di Ponente, Pietraligure, e a quei tempi si usava che d'estate i figli dei postini andavano a fare i fattorini. Io a 12 anni sono andata a fare il fattorino, la posta, a portare qualche telegramma, qualche espresso. Come sono entrato in quell'ufficio postale sono rimasto proprio brasato da aver visto questa macchina del telegrafo con il direttore, che poi fu il mio maestro, lavorare a questa macchina, e da questi punti e linee uscivano dei telegrammi e poi quelli che trasmetteva. Il direttore si accorse di questa mia reazione e mi disse: vuoi che ti scrivo l'alfabeto, vuoi imparare? E me lo scrisse velocemente su un pezzo di carta, così approssimativo, però logicamente mi scrisse l'alfabeto. Questo eravamo a giugno, finito la quinta elementare, perché avevo 12 anni, e lui mi disse: se per la festa di Ferragosto riesci già a trasmettere un telegramma, ti farò un bel regalo. Ho trasmesso il telegramma e mi fece il regalo. E questo è stato il mio primo telegramma, non posso sbagliarmi, l'ho trasmesso al 15 di agosto del 1947.
Ai miei tempi era difficile fare l'allievo, parlo del 1968, molto difficile, perché nessun armatore ti imbarcava a meno che non fossi raccomandato. Le altre strade erano o fare il mozzo, il giovanotto, il piccolo di camera, insomma un mestiere che poi mi consentiva di andare a fare pratica con il marconista di bordo, oppure su una nave pirata lanciarsi così. E così ho fatto, e certo non con facilità. Infatti la nave che mi ha accolto per la prima volta si chiamava Cumoreana Panamense, e io mi sono trovato molto male, anche perché il marconista che è sbarcato mi ha fatto gli auguri, perché per lui era l'ultimo imbarco e per me era il primo. Ti ho scritto tutto, infatti mi ha fatto un foglio, guarda, c'è tutto scritto qua, non troverai nessun problema, ti faccio gli auguri, e se n'è andato. Io non sapevo neanche accendere la stazione radio, È stato triste, confesso che le prime notti non ho dormito, perché cercavo di capire sulla 500, la frequenza di soccorso, chiamata, urgenza, quello che si dicevano. Non capivo, perché una cosa è ricevere da un apparecchio automatico, senza disturbi, una cosa precisa, tranquilla, e un'altra cosa invece è ricevere segnali che si intrecciavano fra loro, fatti manualmente, con scariche, disturbi, molto molto difficile. Tanto che pensavo effettivamente di non farcela, di tornare indietro come tanti altri miei compagni. E invece, per fortuna, ho resistito e ce l'ho fatta. Ma è stato difficile.
Durante il periodo bellico, mio padre aveva una vecchia radio americana, un ricevitore, col quale riceveva Radio Londra. Io, curioso di questo materiale, andavo a vedere cosa faceva, perché l'antenna la stendeva solo di sera e poi durante la giornata la toglieva, e questo è stato il mio avvicinarmi alla radio. Dopodiché, ho cominciato a seguire tutte queste faccende da ragazzino, che era proprio un interesse morboso verso la telegrafia, finché a 19 anni non sono andato in marina, di leva, arruolato di leva, qualificato radiotelegrafista al reclutamento di Spezia e mandato a Roma per fare 6 mesi di corso, dove ero a Santa Rosa la Storta assieme ad altri 40 ragazzi, e dei 40 uscì il primo del corso, e dopodiché la telegrafia non mi ha più mollato.
La frequenza di 500 kilocicli, chiamata confidenzialmente dai marconisti la 500, è stata la più importante frequenza di chiamate soccorso usata dai radiotelegrafisti di tutto il mondo. La 500 era un luogo di incontro dove convivevano le chiamate commerciali e i saluti tra gli operatori. Ascoltiamo adesso il racconto di Antonio Zerbini, uno dei marconisti che operavano dalla stazione radio costiera di Genova Radio.
A quei tempi, era il 1955, la Marina Militare assicurava il servizio sulla 500, la famosa frequenza di soccorso e chiamata, per le Poste Italiane. Io sono andato avanti in marina fino al 1957, dopodiché sono radiotelegrafista, brevetti, tutto quello che serve, però i tempi erano tempi che non riesco assolutamente a trovare un imbarco, perché avrei per la mercantile dovuto fare almeno 6 mesi di allievo, e gli armatori, se potevano, toglievano anche il radiotelegrafista, non è che ce lo mettevano.
Il marconista a bordo, almeno a quei tempi, era come un mezzo stregone, no? Per loro, e per loro intendo l'equipaggio tutto, compresi gli ufficiali, perché noi eravamo un po' distaccati dalla conduttura della nave, no? La nave si muoveva tramite la macchina, chi la guidava erano gli ufficiali di coperta, noi eravamo qualcosa di estraneo, no? Però senza di noi la nave non partiva. Quindi eravamo necessari e questo dava fastidio a tanta gente. Anche perché noi eravamo chiamati la signorina di bordo, sempre puliti, sempre perfetti, non si lavorava mai, secondo loro, non facevamo niente. Però poi tutti quanti ci venivano a cercare, anche per la riparazione di un orologio, per mettere a punto, non so, una radio che era caduta, qualsiasi cosa, perché noi eravamo quelli addetti a fare i lavori piccoli, i lavori di sofisticazione, secondo loro, no? E mezzi stregoni. La prima cosa che si faceva a bordo era, almeno per me, era il segnale orario. Dice, ma a che cosa serve il segnale orario? Una stupidaggine, no? Senza quello non si riuscivano a fare i punti nave, intendo quelli stellari, perché tutti avete visto al cinema il comandante o l'ufficiale di rotta col sestante, no? Il sestante è uno strumento che funziona se c'è il sole o ci sono le stelle, l'orizzonte e il cronometro, perché se non c'è il cronometro esatto, quando uno tira giù una stella, si dice così, con lo specchietto la traguarda, poi piano piano la fa bagnare sull'orizzonte, soltanto in quel preciso istante deve dare lo stop all'altro ufficiale che sta al cronometro per vedere a che ora si è bagnata quella stella. E poi tramite, diciamo, i libri e tramite la trigonometria eccetera eccetera si sa che noi siamo su quella linea, no? L'orologio quindi era importantissimo per il marconista, no? La prima cosa, certo, non è che andavamo lì a muovere l'orologio, il cronometro non si poteva toccare, avevamo soltanto un piccolo libretto dove noi segnavamo lo spostamento di quel giorno. Questa è la prima cosa. La seconda cosa era fare un ascolto generale per le stazioni che ci interessavano, cioè sapere se eravamo in lista, se c'erano telegrammi per noi. Poi il bollettino, quello era secondo l'orario, a volte poteva capitare prima, a volte capitava dopo, e poi praticamente noi avevamo ascolto, e quello era l'ascolto continuo. I primi tempi non c'era molto traffico, infatti i comandanti ci davano un telegramma ogni 3 giorni, perché gli armatori non pretendevano granché. Poi, passando il tempo, uno ogni 2, poi uno al giorno, e negli ultimi tempi in cui ho navigato le comunicazioni erano 24 su 24, non c'era praticamente un momento in cui non si doveva fare un QSO, cioè un collegamento. Quindi io sapevo che il marconista a bordo era l'unico mezzo, il cordone ombelicale tra la nave e la terra. Non c'era altro mezzo, che eravamo noi. Succedeva qualcosa a noi, era un problema grosso. La nave era come persa. Senza comunicazioni oggi sembrerebbe che non si possa andare avanti. Se uno si dimentica il cellulare per 10 minuti diventa quasi matto. Immaginiamo una nave che parte da un porto, è una spedizione. E noi dimentichiamo che quando parte una nave con il comandante e l'equipaggio è una spedizione. Una volta addirittura si partiva senza carico, senza niente, all'avventura. Era il comandante che cercava il carico e lo portava da una parte o dall'altra. Poi quando tornava, dopo 1 anno e mezzo, 2 anni, se tornava, era... Quindi le comunicazioni erano diventate una cosa, non dico necessarie, non si può neanche pensare che non ci fossero, no?
Genova Radio era il secondo centro radio italiano per importanza, dopo Roma Radio. Il suo nominativo radio era ICB, pronunciato dai marconisti in fonia India Charlie Bravo. Genova Radio si collegava attraverso i suoi operatori telegrafisti con le navi mercantili e passeggeri in navigazione in tutto il pianeta.
Eravamo 100 radiotelegrafisti tra quelli della trasmittente e tutto, ma quelli che normalmente, diciamo, eravamo in prima fila in tutti questi servizi, proprio veramente nessuno si è mai tirato indietro a qualunque tipo di richiesta. Poi veramente dico che a distanza di 20 anni continuiamo a incontrarci, a volerci bene, perché io penso che sia un mestiere quello del radiotelegrafista, che non lo so, il vicino di banco te sai già le sue capacità, perché è un mestiere che non ti puoi nascondere, e perciò se puoi anche al vicino di banco lo aiuti.
Noi siamo membri di una stessa fratellanza, siamo veramente come fratelli, no? Abbiamo lo stesso mestiere, facciamo lo stesso lavoro, abbiamo le stesse difficoltà, a prescindere poi se l'apparato è buono oppure no. Quando uno chiede aiuto, non si intende per questo che stia affondando, no? Soltanto perché magari non riesce a comunicare con quella tale stazione, oppure perché ha un apparato rotto, oppure perché è senza antenna, o per altri motivi. Non è mai successo che qualcuno si sia rifiutato, diciamo, di dargli una mano, mai. Non avevo intenzione assolutamente all'inizio di andare a terra io, assolutamente. E mi dicevano parecchi membri dell'equipaggio in varie navi che io avevo la malattia del ferro. Per gli addetti ai lavori significava che a me piaceva stare a bordo, quindi era come una malattia per loro, no? Normalmente a bordo non è che si sa tanto bene, anche perché si è lontani da casa, quello, quella. Invece è una vita che a me piaceva, da scapolo. Poi però, quando uno comincia ad avere famiglia, le cose non funzionano più così. Comincia ad esserci anche una certa paura, paura fisica, paura di non tornare, paura di affondare, paura del mare, cosa che prima era insignificante la cosa, no? Non paura neanche per se stesso, ma paura per non tornare più. E quindi non vedere il mare da quest'altra ottica, la lontananza, non stare con tua moglie, con i tuoi figli, è una cosa che finché uno non la vive non riesce a capire. E ho avuto poi la fortuna di fare il concorso per Roma Radio e di vincerlo, e quindi non ci ho pensato un attimo a tagliare quella strada che mi ero scelto e che mi piaceva fino a quel punto, no? Fino a quel momento. Certo, nel momento in cui l'ho dovuto lasciare veramente, cioè che era diventato veramente concreta la cosa, no? Qualcosa è morto.
La data del 1 febbraio 1999 segna la fine dell'epoca dei marconisti di bordo. Una convenzione internazionale affida ad un nuovo sistema basato sulle trasmissioni via satellite le comunicazioni di bordo e rende facoltativa la figura dell'operatore marconista.
Non lo volevo credere perché la moratoria di cercare di tirare avanti ancora la stessa maniera finché il sistema satellitare non fosse stato una garanzia al 100%, non eravamo solo noi italiani a chiederlo, ma addirittura c'erano gli americani. Se lo chiedevano anche gli americani, sapevano che il sistema satellitare aveva ancora delle lacune.
Sì, la tecnologia avanza, quindi sembrava impossibile, no? Andare ancora avanti con il classico marconista e con l'alfabeto Morse. Sembrava però che il futuro del marconista cambiasse in uomo tuttofare in elettronica e comunicazione, perché le comunicazioni, come ho detto prima, ci devono sempre stare, no? Anzi, sono sempre maggiori. Quindi una persona addetta esclusivamente alle comunicazioni e alle riparazioni di tutti gli apparati elettronici di bordo, penso che era la figura del marconista del futuro. Cioè, l'abbiamo pensato tutti. E ci abbiamo pensato male, perché in ambito mondiale hanno detto che marconista era una figura del tutto inutile. La radiotelegrafia per me è nostalgia. Io sono diventato amatore radio in virtù proprio della nostalgia che ho per la radiotelegrafia. Non riesco a sentire la radio soltanto come musica, diciamo. Per me la radio è quella. Qualsiasi cosa io faccia, la radiotelegrafia mi accompagna. Per me non è un disturbo, è un piacere. Non è che io sento tutto quello che gli altri dicono. È come camminare in mezzo a una folla mentre la gente parla, no? Ognuno dice una cosa, io non me ne curo, non mi interessa neanche, ma se c'è qualcosa che mi interessa, è come se qualcuno mi dovesse chiamare, io mi giro, no? Certo, poi quando incontro qualcuno che ci sa veramente fare telegrafia, allora lì viene fuori anche un godimento, perché mentre penso che con la fonia, con la voce, uno possa anche mentire, in radiotelegrafia no. È come scrivere.